Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
E Anna, Ave
e da
Maria.
Anna. Io trasmetto da
Caverna.
una caverna,
Una
no, no,
caverna.
è una grotta.
Ah, sì.
Che ci sono anche le questioni grottesche anche che circolano. Allora ho pensato di adeguarmi e mi sono ritirato in una grotta. Sentite che la voce anche, diciamo, rimbomba perché dalla grotta non può che venire una voce del genere, ma pensate un po' che prima di entrare nella grotta sono stato in un negozio, un supermercato. E ho visto che le signore comprano tutte le cose per Halloween, vero? Falci, morti, unghie lunghe, ma insomma, praticamente dico, ma questi qua non sanno che cos'è. C'è scritto dolcetto scherzetto, sì, con il dolce ti fa un bello scherzetto perché la gente è inconsapevole, non sa che cosa sia Halloween. Però io vi invito a andate in Stella Matutina e vi sono tanti servizi che, e anche dei video che mostrano e anche chi è stato in queste associazioni di zucche vuote. Difatti vedete che ci mettono dentro una candela perché dimostrano che hanno la zucca vuota e pensano che con una candela di essere illuminati, no? E vabbè, comunque sono questioni grottesche. Bene, allora no, non è uno scherzo, altro che dolcetto scherzetto. Provate a sentire quelli che ci sono stati dentro. Ah, ma i bambini loro giocano, scherzano. L'hanno piazzata questa festa quando è tutto anticristiano, no, praticamente quando noi festeggiamo i santi, vero? E i fedeli defunti, e loro con la zucca vuota hanno organizzato una festa così. Nelle scuole, negli asili, non so come funzioni, però diciamo che anche gli adulti in quel giorno lì, voi non vi dico quante testimonianze di ex satanisti che fanno queste cose proprio nelle giornate di Halloween, per cui i bambini, gli innocenti praticamente votano, cioè loro non si rendono conto, ma in pratica partecipano a una festa organizzata non certo dal Signore che vuole che festeggiamo i santi, ma lì vuole che festeggiamo i diavoli, capite? Però la gente, l'ignoranza oggi è la regina, perché siamo pieni di notizie, però non sappiamo valutare quelle che sono vere, quelle che contano, da quelle che non contano. E vabbè. Allora, da questa postazione, diciamo, dove c'è un silenzio veramente, come dire, un silenzio, sentite la voce che rimbomba nella grotta, ecco, e vi posso dire che ho fatto una meditazione riguardo alla confessione. Allora, vedete, diciamo, io non ho fatto niente di male, insomma, le cose piccole, insomma, sono fragilità, insomma, avanti a tutta dice giustificazione. In pratica, da come senti parlare le persone, sembrano tutte quante, diciamo, delle clonazioni dell'Immacolata Concezione, no? Ma non è così. Allora, questa mattina facevo questa riflessione. Dunque, vedete, pensavo a una spiga di grano, spiga, diciamo, è una spiga, però se tu ne raccogli tanti viene fuori un covone, vero? Per cui tanti piccoli difetti fanno un bel difettone, diciamo, che tutto insieme pesa come un covone di piccoli difetti, ma sono i peccati veniali forse, guardate, che poi ogni spiga ha tanti grani, vero? Per cui in quel difetto ne possiamo scovare altrettanti, per cui questo difetto diciamo ha dei grani che seminandoli producono altri difetti. In pratica, cioè, facevo questa riflessione riguardo al grano che ormai è già stato diciamo raccolto e sta nei granai, eccetera, eccetera. Però ecco, questo pensiero personalmente mi ha fatto molto riflettere. E allora ho pensato, dico, ma quindi dai poca importanza a un difetto che potrebbe essere una spiga, ma di quante ne hai tu di quei difetti là? Per cui ne hai un covone. E poi quanti grani ci sono in queste spighe? E sono i sottodifetti, cioè la produzione di un difetto che ne produce degli altri. Il molto parlare non esente da peccato. Allora, ci sono delle persone che tu hai voglia, quando rispondi al telefono, che non te mollano più, e tu dici devo andare, sì, non ho finito, e avanti ancora, ma guardi che veramente mi aspettano giù, sì, scusa se ti ho disturbato, non volevo soltanto dirti che è avanti un altro po', no, cosa fai, butti giù il telefono, no, non si può, se non sei maleducato, ma comunque in tutte queste migliaia di parole è impossibile che siano tutte parole a lode di Dio, cioè non è una corona del rosario, credo che sia una corona di paroline, parolone, non dico parolacce, ma diciamo giudizi, considerazioni, cioè quando è finito la telefonata sicuramente diciamo hai più di una spiga di grano. Ecco, allora, e questo mi giova molto. E ci ho pensato, e anzi ho detto lo voglio proporre, ecco, da questa postazione voglio proporla anche a tutti voi cari ascoltatori. Adesso invece ascoltate quel che leggerà Anna, che invece è su di un prato fiorito, sentirete, ecco, che è in una zona più ampia, ecco, con ampia veduta.
Benissimo. San Paolo ricorda i cristiani provenienti dal paganesimo, prima della venuta di Cristo, esclusi dalle promesse divine, che con la redenzione ottenuta da Gesù per la sua morte in croce non lo sono più, ma sono anch'essi chiamati ad essere membra del corpo di Cristo, concittadini dei santi e familiari di Dio. Nel nuovo Tempio Santo della Chiesa edificato su di lui, pietra d'angolo, e sul saldo fondamento degli Apostoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora, invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
Veramente il Signore ci ha reso liberi, ma di questi tempi noi abbiamo i giocolieri, cioè li chiamo giocolieri perché giocano con le parole e vorrebbero farti intendere che il Signore ha detto quelle cose, però bisogna vedere come vengano interpretate. Allora, questi personaggi, che non faccio né nomi e neanche colori di abito, che, ecco, ma praticamente è come dicessero, vedi, tutti i santi padri, tutti i papi, fino ad oggi, praticamente non hanno capito niente, perché adesso che ci sono io sì che ho capito, no? Per cui quel che ha detto Gesù non si tocca perché è vero, però i tempi cambiano, per cui l'interpretazione potrebbe essere diversa, ma tu pensa un po', per cui sono arrivato io e metto sotto tutti quanti, perché è arrivata la mente suprema che riesce a interpretare in modo diverso di 2000 anni di santi, ecco, la parola del Signore. E per questo sto nella grotta, perché queste cose sono grottesche e, diciamo, non vorrei andare avanti, perché mi basta questa considerazione. Il Signore ci ha fatto liberi e adesso noi scambiamo la libertà dalla schiavitù del peccato con un libertinaggio che comincia sempre con liber, però diciamo che ha un senso completamente diverso dalla libertà. Ecco, chi, diciamo, ha smesso di fumare, per esempio, è libero finalmente dal vizio del fumo. Allora, questo è libero, ma uno che continua e vuol stare sempre legato a quelle cose non può dire di essere libero, perché è schiavo, e continua a difendere, a giustificarsi nei suoi difetti, nei suoi vizi, dicendo che il Signore forse intendeva e benediceva anche i nostri vizi. Per cui, hai capito perché sono nella grotta?
Mi rendo conto, ecco. Mi rendo perfettamente conto.
Qui chi ha orecchie per intendere, intenda. E qui nella grotta, dunque, chi ha orecchie per intendere, intenda, no? E chi non ha la tenda si deve prendere un sacco a pelo, insomma. Adesso io sto nella grotta, per cui a me non serve la tenda, mi basterebbe un sacco a pelo. Allora, Anna dice, ma tu hai voglia di scherzare, guarda, cuor contento il ciel l'aiuta, diciamo, bisogna vedere sempre il lato ridicolo della nostra serietà, ma è ridicolo che non c'è barzelletta che mi faccia ridere di più, praticamente, dalla ridicola serietà di certe persone che parlano, vero, e credono di convincere, diciamo, le persone che ascoltano a credere a tutte le cose che ci raccontano questi, praticamente, giocolieri, ecco, questi specie di maghi che fanno uscire sempre conigli dal cilindro, vedi, non fanno uscire leoni, fanno uscire conigli. Difatti siamo malati di coniglite acuta. Ecco, qui il coraggio di difendere i diritti di Dio sono così pochi, vedete, che anche quando si fanno le votazioni tra persone importanti, alla fine diciamo che Dio è colui che ha meno diritti, no? E le proporzioni, diciamo, sono pochi che difendono la verità. Ecco, poi si adeguano, e veramente questi maghi della parola che fanno uscire conigli cristiani, C più C, praticamente una specie di supermercato delle balle, ecco, e continuano a vendere i loro prodotti. Ecco. Anna, a te la parola seria di Don Dolindo.
Eccomi, sì. Capitolo secondo della lettera agli Efesini, su una pagina 1358, la fede, dono di Dio. Nel salvare i pagani e i giudei, Dio volle mostrare nei secoli a venire agli uomini che sarebbero venuti alla fede le infinite ricchezze della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Gesù Cristo, che col suo sangue ci ha meritato la grazia della salvezza. Per virtù della grazia siamo stati salvati, ma per partecipare a questa grazia è necessaria la fede. E la fede non viene dalle forze naturali o da umani argomenti, ma è dono di Dio, dono gratuito che non viene a noi in virtù delle opere buone precedenti la fede, benché Dio ne tenga conto nella sua bontà, ma viene dalla misericordia divina, affinché nessuno si glori di sé e delle sue opere naturali, quasi gli avessero dato il diritto alla fede. La fede è un dono così grande e così lontano dalle povere cose umane che nessuna forza e nessuna opera buona naturale potrebbero farcela meritare e potrebbe farcela riguardare come nostro frutto. La fede è l'elevazione in un altro mondo, è la luce che ci scopre orizzonti vastissimi e ce ne dà la certezza, la persuasione, la convinzione. È una vita nuova che ci fa vivere delle eterne realtà. In un sogno, la fantasia ci trasporta molte volte in mondi irreali che sembrano reali e l'anima ne vive, ne gode o ne soffre come se ci fosse veramente. Nella fede l'anima non sogna, ma è trasportata veramente in un mondo diverso da quello nel quale vive e sente in sé una vita nuova di verità, di bontà e di pace, quasi come se sognasse. Ma vivendo nella più certa ed infallibile realtà della quale non può assolutamente dubitare, perché ne vive il povero miscredente che perde la fede, si trova trasportato d'un colpo da un mondo superiore al mondo materiale nel quale vive brutalmente e rimane come uno che si sveglia da un sogno dolcissimo, di giardini fioriti e di palazzi sontuosi e si ritrova nella sua cadente e ammuffita catapecchia. Il dono della fede è per noi come una seconda creazione, come Dio dalla creta formò l'uomo in anima vivente. Così dall'uomo vivente forma l'uomo di fede, che non vive materialmente soltanto, ma è elevato in un mondo superiore. Sulla creta Dio spirò il suo spirito e la rese vivente. Sul cristiano Dio effonde lo Spirito Santo per i meriti di Gesù Cristo e donandogli la fede lo rende vivo con la sua grazia. Non perché si limiti ad uno sterile assenso a verità trascendenti, ma perché faccia opere buone, che Dio ha preparate in lui, dandogli la grazia per farle, e dalle quali egli deve cooperare con la sua libera volontà, camminando in esse. Le opere buone non precedono la fede, e sono il prezzo che ce la meritano. Perché qualunque opera buona fatta senza la fede non esce fuori dalla cerchia delle attività naturali. Le opere buone seguono la giustificazione e benché procedano dal libero arbitrio, sono fatte sotto la mozione della grazia di Dio e ricevono il loro valore dai meriti di Gesù Cristo. Affinché gli Efesini intendano il beneficio ricevuto da Dio con la fede, San Paolo ricorda loro quello che erano prima di riceverla. Ricordatevi, egli esclama, che voi, un tempo pagani per nascita, disprezzati dagli ebrei come incirconcisi e quindi come gente da dover fuggire, eravate separati da Cristo e quindi dalla sua grazia, eravate esclusi dalla società di Israele come popoli di rifiuto, eravate stranieri ai testamenti delle promesse, perché non li conoscevate e non potevate esserne partecipi. Eravate quindi senza speranza di una vita futura e senza Dio in questo mondo, schiavi di idoli immondi e di traviamenti spaventosi, intellettuali e morali. Dopo la loro conversione, essi, che erano lontani dal Cristo, gli si sono avvicinati quale parte del suo corpo mistico, nel suo sangue. cessò così l'inimicizia che v'era tra i giudei e i pagani, e Gesù Cristo è la nostra pace, poiché Egli ci unisce a sé. Di due popoli ne fa uno solo, dopo aver abbattuto il muro che faceva da barriera tra loro, cioè la legge di Mosè, che costituiva la ragione dell'inimicizia tra i due popoli. Egli non abolì la legge dei comandamenti di Dio e quindi dei precetti morali che ne sono conseguenza, ma morendo per tutti e sostituendo col suo sacrificio la realtà alle figure, abolì nella sua carne immolata la legge dei precetti cerimoniali di Mosè con le sue ordinazioni, ossia con il Vangelo, per creare in se stesso, facendo la pace tra loro, di due un solo uomo nuovo, cioè il cristiano, e quindi un solo nuovo popolo di Dio, ossia la Chiesa. Egli così fece la pace tra il popolo giudeo e quello pagano, riconciliandoli con Dio nel suo sangue e ricongiungendoli in un solo corpo per mezzo della croce. Egli così distrusse per sempre le inimicizie tra i due popoli, venne ad annunciare la pace a voi pagani che eravate lontani da Dio e la pace ai giudei che gli erano vicini, essendo il popolo eletto e privilegiato per raccogliere le divine promesse. A questi due popoli riuniti in uno, Gesù Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini, donò accesso al Padre in un solo spirito. Con i suoi meriti e con il suo sangue aprì le porte del cielo e li introdusse a Dio, santificandoli nello Spirito Santo. Ogni popolo ha la sua speciale fisionomia. Il popolo pagano era immensamente diverso da quello giudeo per indole, per pensiero, per costumi, per leggi. Lo Spirito Santo lo trasformò come trasformò quello giudeo, diede ad ambedue una nuova indole, un nuovo pensiero, un nuovo modo di vivere, unificandoli nella legge evangelica. Per questo cadde ogni barriera tra i due popoli ed essi formarono la Chiesa cattolica per Gesù Cristo, mediante lo Spirito Santo. In tal modo la Chiesa non è come un impero terreno, formato da una cozzaglia di popoli diversi, tenuti insieme in una unità artificiale apparente, frutto di violenta dominazione, ma è un impero mirabile che unifica i popoli che le appartengono in un solo pensiero, la fede, in una sola aspirazione, la speranza, in un solo ideale e in un sol cuore, la carità, sotto un solo vessillo, la croce, con una mensa comune, l'Eucaristia, con una legge che supera ogni carattere umano, il Vangelo, con una sola forza, la grazia dello Spirito Santo, con una sola sanzione, la gloria o il castigo eterno. Una Chiesa non si regge con la forza delle armi, ma col santo timore di Dio, timore reverenziale e filiale che ha presa sull'anima dei piccoli come su quella dei grandi. Non ha bisogno di circoscriversi tra confini presidiati, i suoi confini sono la luce della verità e la fiamma della carità, di modo che oltre di essa c'è un pauroso orizzonte di tenebre e una scia divorante di paurosi incendi, di risse, di lotte e di stragi. Il mondo non può confondersi con essa, come non può confondersi l'acqua con l'olio. Può corromperne i membri, perché la Chiesa militante è stazione di prova nella piena libertà individuale, ma i membri corrotti sono come corpi galleggianti che, saturati di acqua, affondano immediatamente nella mota, non rimangono più nell'atmosfera di questo impero di anime, precipitano giù come velivoli sinistrati che hanno perso i timoni e le ali e, scoppiando, si inabissano nelle fiamme. Sono zavorra che viene gettata via perché l'aerostato non perda la sua quota. Sono rifiuti di una fornace che non ardono più e vengono eliminati, perché non soffochino la fiamma incandescente. Sono immondizie che fermentano in un lezzo di morte e vengono solo accumulate per ardere nella Genna. La Chiesa rimane sempre qual è: una santa, cattolica e apostolica, arca che si solleva sulle acque inondanti, arca che nell'irrompere della tempesta si posa sui monti, chiusa com'è dalla mano di Dio e bitumata, per così dire, dal suo pastore supremo, che impedisce con la sua infallibilità che in essa penetri l'errore e il traviamento dei costumi. Noè rivestì l'arca di bitume di dentro e di fuori e Dio ne chiuse la porta. Il Papa in tutti i secoli rende impossibile la penetrazione dell'errore di fede e di costumi nella Chiesa, immunizzandola di dentro con la disciplina e il magistero e di fuori col fulminare le eresie di anatema. Gli Efesini, abbracciando il cristianesimo, sono entrati a far parte della Chiesa, partecipando a tutti i benefici di questo impero meraviglioso di anime. San Paolo esclama con enfasi: voi dunque non siete più estranei ed ospiti nel regno di Dio, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, che è il corpo mistico di Gesù Cristo. È l'edificio elevato nel mondo con la sua mano potente. Essi quindi sono edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, degli apostoli scelti da Gesù Cristo e dei profeti e dottori suscitati dallo Spirito Santo, essendo pietra maestra angolare lo stesso Gesù Cristo, sul quale tutto l'edificio ben connesso si innalza in Tempio Santo del Signore. Amen.
Amen. Praticamente la Chiesa, il cui capo è Gesù Cristo, e naturalmente capo, testa, diciamo che sarebbe un capo, è un capo divino, no? Pertanto gli uomini, quando si allontanano dalla verità, dal capo, diremmo così, che è Gesù Cristo, dov'è che vanno a finire? Praticamente noi ci troviamo in una situazione, si dice, paradossale, ma vedo come i nostri governanti hanno proprio un pensiero esattamente contrario, cioè voi state nelle sacrestie, perché qui siamo noi i capi, cioè siamo noi che promulghiamo le leggi, e diciamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e noi non ci facciamo influenzare dal capo divino, ovvero che è Gesù Cristo. Ecco, gli imperi e i regni dove i re vivevano cristianamente, si sono anche santificati, hanno fatto star bene anche il popolo. Dove invece veramente sono stati abbattuti con la pretesa, vero, di portare libertà, democrazia, in realtà non è così, è successo esattamente il contrario. Voi vedete, noi abbiamo anche i nostri governanti, dicono no, noi non faremo passare certe leggi, ma sono lì che aspettano che scappi una parola, magari da interpretare, che esca dalla Chiesa subito, ah bene, allora lo facciamo anche noi, sì sì, ecco, l'ha detto la Chiesa, hai capito? Ascoltano soltanto le voci sbagliate per far passare le cose sbagliate. Noi vogliamo Dio, vero? Una volta c'era Christus regnat, Christus imperat, praticamente se non ci governa Dio, vero? Noi abbiamo un altro governante che è un principe di questo mondo, e c'ha 7 corna, vero, e 10 teste, pensate un po', non so, c'ha pure, qualcuno lo rappresenta anche con un grembiule, con un grembiulino, ma ormai siccome questi non è che sono più nascosti, cioè tranquillamente parlano come se ormai avessero raggiunto lo scopo, ma proprio quando credo di aver raggiunto lo scopo, come ha pensato il demonio quando è riuscito a far crocifiggere Gesù Cristo, poi ha perso tutto. Sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria che metterà a tacere tutti quanti, e anche questi qua, se avranno la possibilità di farlo, credo che si pentiranno amaramente di aver lavorato per il principe di questo mondo dalle sette teste e 10 corna. È così. Allora, noi adesso proponiamo un breve stacco musicale, poi andiamo avanti con le nostre meditazioni. Certo. A tra poco.
Ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, allora proseguiamo e abbiamo il bel salmo che ci, salmo 84, il ritornello è: il Signore annuncia la pace al suo popolo e ha mandato la sua Santissima Madre, però per ottenere questa pace bisogna fare una guerra. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, e gli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Sono parole che spiegano, però, cioè, lette così, non, magari qualcuno pensa una cosa, ma probabilmente è il contrario. Pensate, allora, la Madonna viene a dire: il mio cuore, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ma secondo voi i rifugi servono durante la pace o servono durante la guerra? Secondo voi metterò in inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe, ella ti schiaccerà il capo. Cos'è? Pace o è guerra? San Michele Arcangelo, che scoppiò una grande guerra in cielo e Michele e i suoi angeli, vero, precipitarono sulla terra i demoni, Lucifero e compagnia, bella, brutta. Allora, vedete che per avere pace bisogna fare guerra. Se tu vuoi vivere in pace, devi fare un combattimento spirituale, perché chi vuol seguire me rinneghi se stesso, vuol dire che devi fare guerra al tuo io. Per cui rinnegare se stessi non è un atto pacifico, è un atto, diciamo, devi fare violenza, devi combattere contro te stesso. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Si spiegavano bene una volta, adesso con questi giochi di parole la gente capisce quello che vuole. In pratica, ecco, allora vediamo un po', riprendiamo. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore e gli annuncia la pace dopo la guerra. Infine il mio cuore immacolato trionferà, ci sarà un lungo periodo di pace. Però ascolterò che cosa dice Dio, ma noi non l'abbiamo ascoltato quel che dice Dio, abbiamo ascoltato quello che dicono gli stolti di questo mondo, che non hanno creduto a quanto il Signore ha mandato a dire attraverso la regina degli apostoli, la regina dei profeti. Non abbiamo creduto non a un profeta, non abbiamo creduto alla regina dei profeti. Immaginate la proporzione, diciamo, del non dar retta al profeta, le paghi tutte, così è successo nel popolo ebraico. Noi invece ne paghiamo di più, perché il Signore a noi ha mandato la regina dei profeti. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Qui il trionfo del cuore immacolato è vicino, e questo trionfo c'è perché la gloria di Dio abiti la nostra terra, e allora avremo un lungo periodo di pace, così ha promesso la Madonna, ma dopo aver combattuto la santa battaglia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. E vedete da che parte viene la giustizia? Viene dal cielo. Allora, amore e verità si incontreranno, per cui amore e verità, vedete, cioè, se uno non sta nella verità è inutile che parli d'amore, no? Perché usa una parola che non si presta, oppure viene usata perché vogliono che si presti, ma in realtà amore, Dio è amore, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per cui questo significa l'amore, ma l'amore che intendiamo noi è tutta un'altra cosa, che non ha niente a che vedere con quel che intende Dio, perché altrimenti qui la gente dice, vedi, me l'ha detto il Signore che devo fare queste cose, no? E allora i soliti maghi della parola. Beh, allora, amore e verità, siccome Dio è amore, ma Dio è verità, io sono la via, la verità e la vita, per cui amore a Dio e accogliere la parola del Signore che è verità, se si incontreranno amore e verità avremo giustizia e pace, e queste si baceranno, pensate un po', verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Allora, la verità germoglierà dalla terra, ma diciamo che germoglia in coloro che sono uniti a Cristo, che sono veri apostoli di Cristo, veri seguaci di Cristo, persone che non possono dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, costoro veramente faranno germogliare la verità della terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo, perché il Signore guarda le nostre azioni e benedice le nostre azioni se stiamo nella verità, che è Dio, altrimenti succede di tutto, sta succedendo, ma noi diciamo che è colpa delle polveri sottili, ma e cosa ci vuoi fare? Siamo ridotti così. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto, giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ah, che bello, mamma mia, che meraviglia. Queste parole, cioè, è parola di Dio, no? Per cui dice certo, perché una cosa certa, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Cioè il Signore, a Lui non serve niente, al Signore non serve niente, Lui ha tutto. Allora, Lui può farci doni però, perché siccome ci ama ed è amore, ci fa i doni. Certo, il Signore donerà il suo bene, ma se il suo bene viene rifiutato, cosa succede? Che noi, di conseguenza, chi non è con Dio, che è sommo bene, è contro Dio, sommo male, nemici di Dio, capite? Diciamo, se stiamo attenti alle parole, si dovrebbe capire anche, no? Che rischi corriamo noi, ecco, a seguire, ecco, i falsi profeti. Certo, il Signore donerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto, sì, darà il suo frutto perché noi camminiamo dietro a Lui nella giustizia, ma se non camminiamo dietro a Lui nella giustizia, altro che buon frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino, anche questo importantissimo. Chi vuol seguire me rinneghi se stesso, pertanto giustizia camminerà davanti a Lui. Gesù, vero, è il giusto, vero, ma i suoi passi tracceranno il cammino che noi dobbiamo percorrere, per cui via d'amore che ci conduce a Dio. Ecco, quel bel, non è un affresco, non so come definirlo, so che ad Assisi c'è questa immagine, ecco, di Gesù che porta la croce e si volge indietro a guardare chi lo sta seguendo. E vede che c'è San Francesco, ma il particolare, e infatti sorride, cioè, il volto di Gesù a vedere che c'è San Francesco che lo segue, Gesù sorride a San Francesco. Ma la cosa interessante è che l'artista, veramente è stato illuminato, cosa ha fatto? Se tu guardi per terra, non vedi le impronte di Gesù e quelle di Francesco, ci sono solo le impronte di Gesù, perché Francesco mette i piedi sulle orme di Gesù. Qui vedete la garanzia di seguire Gesù Cristo è che ogni passo che fa Lui dobbiamo fare anche noi. Qui mi sembra veramente meraviglioso questo, cioè anche questa ispirazione, vero? Di questa immagine che si trova sopra una porta laterale che porta alla basilica, ecco. Pertanto, ecco, i suoi passi tracceranno il cammino. Vedi, se leggi in fretta non capisci niente, no? Invece devi stare attento, perché dice i suoi passi tracceranno il cammino. Vedi, San Francesco l'ha capito bene, difatti lui ha messo i piedi sulle orme, esattamente sulle orme di Gesù. E noi, se vogliamo essere cristiani, oggigiorno vorremmo aprire altre vie, cioè tu vedrai orme che vanno a destra e a sinistra ma che non seguono Gesù Cristo. E loro dicono, beh, ma questa è una novità, insomma, si giustificano proponendo di fare orme diverse e attribuirle a Gesù Cristo, però non sono le sue, perché le sue hanno un sigillo nella zona della pianta dei piedi, diciamo, escono gocce di sangue, per cui ogni orma di Gesù Cristo ha una goccia di sangue che ti garantisce che quelle orme sono sue. Se noi andiamo in cerca di altre orme, probabilmente seguiamo qualcun altro. L'amore è più grande. Dio è amore, ha offerto la sua vita per noi. Chi vuol seguirlo devi stare attento che ci siano le gocce di sangue ad ogni piè sospinto. Ecco, e qui mi fermerei, perché anche i salmi, che di per sé vengono sempre letti in fretta, vero, in chiesa, e poi probabilmente pochi intendono il significato anche del salmo che si sente leggere, ed è un peccato, perché è parola di Dio, è lo Spirito Santo che ci dà dei dati che noi diciamo dobbiamo assolutamente considerarli, cioè prenderli in considerazione e viverli. Vedete, oggigiorno ci sono questi cellulari, praticamente questi touch screen, ecco, che tu tocchi e subito, diciamo, in base a quel che tocchi c'è un'immagine che si presenta o un servizio che tu chiedi di fare. Qui rispondono: se, diciamo, Gesù Cristo tocca, diciamo, un'immagine e ne viene fuori un'altra, che cosa dirà? Cioè, se voi avete un cellulare del genere, glielo portate di ritorno al negozio dove l'avete comperato e dice: guardi che qua io quando chiedo di vedere una cosa me ne fa vedere un'altra, per cui c'è qualcosa che non funziona. È così, e anche Gesù Cristo lo può dire: io ti do dei dati e voglio vedere il risultato, tu mi fai vedere un risultato contrario, per cui come facciamo? Come fai tu a dire che sei cristiano? Come fai a dire che mi stai seguendo, che vai per i fatti tuoi? E così. Bene, Anna. Allora, adesso tocca al Vangelo.
Vero? Eccomi. Gesù ricorda ai suoi discepoli la necessità della vigilanza per poter conseguire la salvezza eterna. La nostra vita spirituale è infatti un combattimento continuo, che richiede un lavoro incessante e costante durante tutto il nostro terreno peregrinare. Poiché non sappiamo quando terminerà, disponiamoci giorno dopo giorno all'incontro con il Signore, affinché alla fine della nostra vita ci trovi pronti ad attenderlo con le lampade della fede e delle buone opere accese. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi, che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così. Beati loro.
Bisogna essere pronti. Ecco, questa mattina mi hanno annunciato che un padre domenicano sta, diciamo, tirando, diciamo, gli ultimi respiri, vero? Sta partendo. E lui, infatti, anni e anni fa mi diceva che queste sofferenze che precedono la morte, i santi le definiscono con un termine, la purificazione dei sensi. Ecco, quanta sofferenza uguale a quante croste da pulire nei nostri sensi, che aumentiamo le croste, no? Per cui c'è da, praticamente, da patire per la purificazione dei sensi. Ma però adesso parte, non mi è venuto in mente questo padre, perché tanto per dirvi come siamo combinati noi, Allora, nel 75 io con quel padre, ecco, noi abbiamo organizzato, siamo scesi a Roma per l'anno santo con tre pullman, vero? E l'organizzazione romana pellegrinaggi, tu mandavi il numero delle persone, loro ti trovavano, ecco, un albergo, una pensione, insomma qualche cosa per poter essere ospitati durante i giorni di permanenza a Roma. Allora, questa cosa, ecco, me lo ricordo, è rimasto come a fuoco questa immagine. Allora, ci dicono andate al tal albergo, io non mi ricordo neanche più, ma meglio non ricordarlo. Lui scende con quelli del pullman suo, erano 50 persone, io aspetto che scarichino tutte le valigie e tutto quanto, ecco, per controllare che tutto vada per il meglio, vedo che viene fuori gridando dall'albergo, dico, è successo? Ah, andiamo via, dice, pensa, lungo il giroscale ci sono le prostitute che ci aspettano, no, ma nella mia stanza io una prostituta me l'hanno messa nel letto dove dovevo andare a dormire io, pensa un po'. E questa organizzazione veniva da Pannella, perché l'ho saputo da uno della polizia della Digos, vero? Nell'albergo nostro avevamo le ragazze che sotto, diciamo in topless, vero, si offrivano e dicevano la tariffa per fare quel che c'era da fare. Ma voi dovete sapere che in quel tempo addirittura, ecco, lui aveva ingaggiato questo digiunatore, vero, pensate, questi demoni che vogliono distruggere la Chiesa, sono anche incarnati, aveva ingaggiato un certo numero di prostitute, le ha vestite da suore, e queste suore si offrivano, ma non erano suore, erano prostitute vestite da suore, no? Si offrivano ai pellegrini, per cui tu fa conto, uno veniva magari, che ne so, dall'Oriente, veniva dall'America, no? Per ottenere l'indulgenza plenaria, vero? E difatti i ragazzi erano con me, dice Claudio, io sono venuto per far pulizia, qui va a finire che vengo a Roma e divento più peccatore di quando sono partito, no? Pensate agli attacchi, questo è nel 75, dal 75 fino ad oggi, sapete quanto lavoro hanno fatto per scassare la Chiesa? Continuano sottili, è che il popolo siccome non segue le orme di Gesù, come quelle con la goccia di sangue, vero, sul palmo del piede, ecco, noi ci siamo abituati e praticamente credo che diciamo in qualche modo ci siamo prostituiti anche noi, vero, a un pensiero malvagio, a un pensiero che non è verità, a un pensiero che non porta alla santità. Vorremmo, diciamo, livellare tutto a livello molto basso, no? Credendo che comunque il Signore benedirà le nostre scelte. Ecco, queste cose qua, io non so se ve l'ho mai dette, ma siccome questo padre, no, me lo ricordo perché sta morendo, ma lui però è uscito gridando, ecco, dice, cosa, ma dove mi hai portato? Questo è un prostibolo, no? Pensa un po', ma dico, io non so niente perché l'opera romana hanno organizzato loro, per cui volevano, dice, voi venite per avere l'indulgenza, noi vi mandiamo a casa adulteri e prostituti, no? Pensa un po' che Satanasso come lavora, no? E se non lo possono fare là, lascio con internet e tutte quelle cose. L'altro giorno ho aperto volevo ascoltare Radio Buon Consiglio per internet attraverso un'applicazione, no? E allora sopra Radio Buon Consiglio c'era l'invito, dice puoi vedere questo video, però devi avere più di 18 anni perché vedrai delle cose incredibili, ha capito? Cioè Radio Buon Consiglio, Satanasso che ti propone quelle cose là, hai capito? Anna? Allora, tutti sti conigli, io ho sentito che il mese scorso facevano la pubblicità della carne di coniglio, vero? Non so che cos'è, il consorzio, non so, dei produttori praticamente di carne di coniglio, si vede che c'è così un'esuberanza di conigli, che bisogna cominciare a macellarne un po' e a venderli, insomma.
Dobbiamo consumare, certo.
Ecco, Anna, a te la parola.
Sì, benissimo. Allora, San Luca, capitolo 12, sono a pagina 1324. Gli antichi, usando vesti lunghe quando viaggiavano o lavoravano, le raccoglievano con una cintura attorno ai lombi, per essere più spediti nei movimenti. Quando camminavano, poi, per andare ad una festa di nozze, celebrandosi essa nella notte, portavano le lampade accese. Gesù vuole che noi viviamo sulla terra, coi lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze, e che non sapendo che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte, e la morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente, e quando meno lo aspettiamo, già che nessuno sa il momento della propria morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia, ed è una prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie, e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo, se vogliamo che Egli ci partecipi l'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge, fa sedere a mensa i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità, e può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta, perché nella sua grandezza si proporziona a ciascun'anima e secondo la capacità di lei l'alimenta di eterni beni. Nella notte della vita possono venire anche i ladri a rubarci l'anima, poiché i demoni stanno sempre in agguato ed è necessario vigilare per non farsi derubare dei beni eterni. Viene il Signore improvvisamente, e come si sta vigilanti per attenderlo, bisogna anche vegliare contro le incursioni dei demoni che tentano di compromettere il momento dell'incontro dell'anima con Dio. Ecco una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, e tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita, e l'aspetta senza sapere quando venga. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele, poiché tutta la vita è vana, anzi è perdizione, se non risponde alla sua divina volontà. Viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni, e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e dalla sentenza che gli pronunzierà per noi. Pietro, ascoltando questa istruzione, domandò al Maestro se l'aveva detta per tutti o solo per i suoi apostoli. Egli avrebbe voluto intendere meglio che cosa significava per loro essere vigilanti ed attenderlo, e domandò chiarimenti. Forse pensò che parlasse del suo regno temporale da essi atteso. Gesù Cristo non gli rispose direttamente, perché era chiaro che quell'istruzione riguardava tutti, ma gli rispose aggiungendo al suo discorso quello che riguardava in modo particolare gli apostoli ed in generale i ministri di Dio. Questi, infatti, non debbono vigilare solo per loro, ma anche per gli altri, dovendo essere dispensatori fedeli e prudenti dei doni di Dio alle anime. Gesù Cristo esprime questo pensiero con un'interrogazione. Chi credi tu che sia il dispensatore fedele e prudente? Eccetera. Lo esprime così perché era circondato dagli scribi e farisei, dispensatori infedeli e violenti. Egli voleva dirgli: credi tu che ci siano dispensatori fedeli e prudenti che diano a ciascuno quello che Dio elargisce per il bene delle anime? E senza scendere a particolari rimproveri, insiste sul dovere che un ministro di Dio ha di vigilare sulle anime e di compiere con grande accuratezza gli uffici che ha dal Signore verso di loro, pensando al rendiconto finale. Chi crede che la vita sia un divertimento o una ricerca dei propri comodi e lungi dal curare le anime le maltratta, dandosi ad una vita disordinata, nel giudizio sarà considerato come un infedele e sarà punito. Con uno sguardo divino che abbraccia il futuro, Gesù guarda tutti i suoi sacerdoti e li paragona a quelli dell'antico patto.
Maria?
Sì?
Mi scusi per interrompere, c'è la signora Anna che vuole fare una domanda.
Prego. Claudio?
Sì, sì.
Pronto?
Anna.
Buongiorno Claudio. Ho detto, ma chi è che parla stamattina? Non sembra la voce di Claudio. Comunque, io ieri...
Claudio, che parla Claudio?
Non sembrava la sua voce, ha detto, ma chi è stamattina? Poi ha detto...
Ma ho detto che parlo dalla grotta io.
Sì, ha parlato da una grotta.
Sì, in una zona dove dei lupi hanno sbranato un cavallo di 7 quintali, pensate
sì,
un po',
sì,
per cui immaginate...
Claudio, poi successivamente ho capito, sì, perché sto seguendo la vostra bellissima catechesi. Praticamente sì. Io voglio farle questa domanda. Ieri non ho potuto farla al padre Serafino perché mi è sfuggita, anche perché uno dovrebbe dire tante cose. Innanzitutto, questi beni eterni ce li sta togliendo la Chiesa stessa, visto e considerato che dopo tutto quello che sta succedendo nel Sinodo, la Chiesa per me era una certezza prima di questo. Adesso, come tanti cristiani, mi sento sballottata. Non so più sostenere a questo punto una difesa, visto che le cose stanno andando diversamente. Quindi se le cose dovessero peggiorare, a questo punto cambierà anche il catechismo della Chiesa Cattolica, non so come andrà a finire, l'esortazione apostolica Familiaris Consortis di Papa Giovanni Paolo II è andata in soffitta. Quindi quello che io le voglio chiedere, anche perché poi stamattina uno stesso sacerdote che strenuamente difendeva i principi non negoziabili fino a qualche tempo fa, detto essendo d'accordo adesso di quello che dice il Santo Padre, i Vescovi del Sinodo, dice che non dobbiamo giudicare e non dobbiamo, dice che il nostro peccato sta sempre davanti. E quindi nel momento in cui vado a fare una difesa, no, dobbiamo credere sempre a quello che ci dice il Vangelo, è come se io stessi giudicando una situazione secondo la verità. E lo stesso sacerdote stamattina ha letto una lettera a favore di una persona divorziata che diceva, insomma, era sostanzialmente cosa che un tempo non l'avrebbe mai fatto. Ecco Claudio, io l'ascolto per radio, vado un attimo a collegarmi alla radio perché sono lontana dalla radio.
Sì, sì, sì.
Grazie di tutto per quello che fate, grazie, buona giornata.
Ave Maria. Allora, vediamo finché arriva alla radio. E per quello prima parlavo del consorzio produttori carne di coniglio, perché si vede che ne vendono molto e la carne di coniglio influisce molto anche in coloro che la mangiano, probabilmente. Io so che il prefetto della congregazione per la fede, ecco, per cui è stato messo là da Benedetto XVI, si scontra con il Papa, per cui lui ha praticamente un incarico, ecco, di difendere questo dicastero, questa Ecco, è proprio per la difesa della fede. Ora, questo qui non è, diciamo, il verduraio, è uno che sa il fatto suo, no? Per cui dice, io ho questa responsabilità. Ecco, queste cose, tra una parola e l'altra, non diamo da intendere a chi ascolta, ai media, che noi cambiamo la religione, ma oggi c'è una strategia del gioco delle parole, no? Per cui dice, ho sentito un altro di questi personaggi, così non faccio nomi, però, che dice, no, quello che ha detto Gesù Cristo non si tocca, no, dice, quello è parola di Dio, per cui si presenta così, no? Però dice, è l'interpretazione poi secondo i tempi, per cui, e per quello all'inizio della trasmissione ho detto, vedete, ci sono 2000 anni di dottori della Chiesa, di santi, di papi santi che hanno detto certe cose, adesso arriva lui e dice che si può anche interpretare in modo diverso, anche Martin Lutero ha fatto così, no? E tutti i protestanti di questo mondo, ma noi nell'ecumenismo qui stiamo perdendo la nostra caratteristica e i protestanti non si sono convertiti al cattolicesimo, ma i cattolici si stanno convertendo al protestantesimo, no? Allora, se io sono nato, battezzato, cresciuto sino ad oggi con una fede e mi leggo anche il libro dei Maccabei, ecco, leggete il libro dei Maccabei e vedrete i Maccabei che cosa hanno fatto, no? Quando praticamente hanno cominciato a ribaltare le regole e a non vivere più secondo quanto avevano insegnato i padri, hanno difeso praticamente la loro fede e noi dovremmo fare altrettanto, perché sono sempre i pochi, il gregge è sempre piccolo, il gregge che segue Gesù Cristo è sempre un piccolo gregge e per cui molti sono i chiamati, pochi gli eletti, dice il Signore, cioè proprio sono pochi quelli che capiscono esattamente le cose come stanno. Siccome la Chiesa è sempre stata attaccata, diciamo, e si è cercato sempre di corromperla, ma diciamo la Chiesa è di Dio, per cui non lo permette. E avete visto, vi ho raccontato anche quel fatto del 1975, per cui cioè, questi attacchi sono continui. Il cristiano crede che la nostra religione sia la religione della festa continua, della battaglia mai, no? A forza di persone che si ritirano, restano pochi al fronte, no? E quei pochi devono avere una forza grande, perché non possono fare come i conigli e dire, ma siccome tutti quanti sono fermati, mi fermo anch'io, no? Assolutamente no. Perché chi vuol seguire Gesù Cristo deve rinnegare se stesso, non rinnegare Gesù Cristo. Pertanto noi continuiamo a vivere la nostra fede e sappiamo quello che ci hanno insegnato sino ad oggi è cosa buona e giusta, adesso non è possibile cambiare queste cose, se le cambiano si prenderanno anche le loro responsabilità, noi però vogliamo continuare a seguire gli insegnamenti che ci sono stati dati sino ad oggi. E così, spero, non so, di aver spiegato. Tu, Anna, hai finito?
No, non avevo terminato, posso concludere con l'ultima frase che è proprio...
Vabbè, leggi allora l'ultima frase.
Sì, proprio a chiusura. Dice, ecco, il sacerdote è educatore della massa, ne è l'unico educatore, poiché solo con la luce del Signore può indirizzare le anime al bene. Se non sa comunicare quella luce mirabile e pone ostacolo alla sua diffusione, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. Sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. È una verità che bisogna ponderare scrupolosamente per non trovare nell'eternità delle tristissime sorprese e delle irreparabili responsabilità.
Visto che la risposta è stata data,
ecco.
Per cui stiano ben attenti quelli che propongono cose diverse, no? Perché dovranno render conto a Dio. C'è Padre Pio dicendo confusione di idee, sì.
Ave Maria.
Pronto?
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 È Claudio?
Sì, sono io. Sì,
sono
pronto?
In diretta?
Sì che siamo in diretta, sì.
Va bene Claudio, volevo dire, la Chiesa dovrebbe dire espressamente che condanna gli atti omosessuali, non le persone omosessuali. E quindi questi atti omosessuali sono disordinati e quindi non possono, la Chiesa non li può approvare.
Certo,
proprio
certo.
Con chiarezza, perché non, la Chiesa non è contro nessuno, però gli atti omosessuali non sono conformi alla...
Infatti, se c'è la divisione tra i padri conciliari, vuol dire che non siamo noi, diciamo che abbiamo le nostre idee, no? Anche tra i padri conciliari, vero, ci sono quelli che si oppongono nettamente, ci sono di quelli che
dovrebbe
magari...
Dovrebbe dire proprio chiaro, gli atti omosessuali sono contro natura, contro disordinati,
no?
E quindi farglielo proprio capire, se un omosessuale smette di fare questi atti omosessuali, può venire pure in chiesa. E poi l'omosessualità è una malattia, perché nessuno nasce omosessuale, nessun bambino nasce omosessuale, o è maschio o è femmina.
Ma adesso, adesso li vogliono far diventare, perché addirittura
appunto,
l'asilo
è la deviazione che
è una cosa infernale, questa,
che
capite,
è, appunto,
no?
li corrompe e non si rendono conto che sono vittime, perché dall'omosessualità si guarisce, e ci sono persone che sono guarite e si sono sposate e hanno avuto pure figli.
Certo,
va bene,
certo.
Grazie, non faccio perdere
Ave Maria,
tempo.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sì, pronto?
Sono qua.
Allora, tu hai finito poi, sì?
Sì, ho terminato con quella
fase. Hai terminato.
Fase.
Allora, noi salutiamo tutti quanti, vero? E diciamo, ci piacerebbe sentire che ci sono tante persone omospirituali.
Bravo.
Perché la carne non giova a nulla,
esatto.
È lo spirito che conta.
Conta,
qui si parla solo di carne, ma che siamo, macellai qua, mamma
proprio.
Mia.
Esatto.
La carne fa i vermi, la carne puzza. Ecco, per cui se serve per uno scopo che Dio ha dato, sì, ma per scopi
gloria,
diversi, no. Ecco, va bene. Allora, salutiamo tutti.
Grazie.
Ave Maria,
Ave
santa
Maria.
Giornata.
Grazie, Ave Maria.